Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presenta.
La luce bianca del mattino proietta le sagome allungate di due sposi. Si celebra un'unione che dura da tempo e che le leggi del tempo non sembrano piegare. Lui, Mario, ha 34 anni. È nato a Milano da una famiglia di origini svizzere ed è cresciuto a Torino. Quella stessa Torino in cui un anno dopo di lui, nel 1926, è nata lei, Maria Luisa, per tutti Marisa. Sono stati adolescenti nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, anni difficili, pieni di ombre, in un'Italia dilaniata e poi tutta da ricostruire. In quel periodo buio, entrambi hanno scoperto l'arte e capito che poteva diventare una parte importante delle loro vite. Marisa si è appassionata alla danza, ma è la pittura ad avere catturato il suo interesse. Mario si è unito ai partigiani. Arrestato durante un volantinaggio in prigione, ha iniziato a disegnare, a comprendere che l'arte può essere una forma di resistenza civile. Due destini segnati da una vocazione artistica, che così come il loro incontro è dirompente. Un legame che durerà più di 50 anni, in un dialogo personale e artistico che cambierà la storia dell'arte contemporanea. È il 1959, siamo in Svizzera. Gli sposi sono Mario e Marisa Merz. Incontri è un podcast del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. 8 episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Mario e Marisa Merz è curato da Luigia Lonardelli, storica dell'arte e curatrice del museo, scritto con Elena D'Arminio.
Abbiamo poche notizie delle vite di Mario e Marisa Merz precedenti al loro incontro. Anche per il mondo artistico, quella rimarrà una fase preparatoria a qualcosa di più grande. Marisa era allieva e modella del pittore Felice Casorati, esponente di una scuola di pittura tradizionale, vicina al gusto delle avanguardie storiche. Mario guardava invece al futurismo. Il suo tratto era caratterizzato da una grande energia. Questo rimarrà un punto di riferimento della sua poetica. Un tratto continuo della matita già presente nei suoi primi disegni, che ritraggono situazioni naturali o eventi atmosferici. Emerge in queste prime prove un'attenzione al dato naturale come elemento scientifico e modello di comprensione del reale. La pittura, sovrapposta a strati e materica, richiama il gusto informale, iniziano a comparire riferimenti alla società e alla politica. In quel momento, nell'Italia del dopoguerra, Mario e Marisa sono ancora artisti in piena evoluzione. Sono anni in cui la sperimentazione è lo specchio della grande energia che attraversa il paese in ricostruzione.
Nel 1960 nasce Beatrice, unica figlia di Mario e Marisa, che diventerà fonte di ispirazione per molte opere. Dopo un periodo trascorso in Svizzera a metà degli anni 60, la coppia torna a vivere in una Torino diversa da come l'avevano lasciata. Una città che sta attraversando un profondo cambiamento. La crescita delle industrie, in particolare della Fiat, richiama lavoratori da tutta Italia, generando grandi flussi di immigrazione che modificano lo scenario urbano e che presto daranno vita ad accese lotte per i diritti dei lavoratori. I Merz vanno a vivere nel quartiere Banchiglia, in pieno centro storico, un quartiere che sta vivendo un momento di forte trasformazione sociale e urbana.
La Torino di quegli anni ha una doppia anima. C'è da una parte il mondo operaio, le fabbriche, la Fiat, da cui proviene il padre di Mario, un ingegnere. L'altra anima è costituita da una borghesia colta e raffinata, influenzata anche dall'ambiente francese, che anima una serie di gallerie d'arte tra le più innovative del paese in quel momento. C'è un forte interesse per l'antiquariato, per la pittura moderna e cresce l'attenzione per alcune forme espressive più sperimentali. risale a quegli anni l'apertura del deposito d'arte presente, dove gli artisti vengono invitati a lasciare il loro lavoro. È uno spazio che vuole essere allo stesso tempo deposito e spazio espositivo. La città diventa un grande laboratorio di sperimentazione artistica che sembra viaggiare di pari passo ai progressi industriali. Le fabbriche esercitano una forte influenza sull'arte visiva. Gli artisti di quel periodo in ambito torinese sono molti: Gilberto Zorio, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Giulio Paolini. Le loro opere mettono profondamente in crisi il concetto di opera stessa, relazionandosi con lo spazio in maniera diretta, rifiutando una logica di visione frontale, costringendo lo spettatore ad attivarsi. Pur essendo contestatori di una logica consumistica e pur negando qualsiasi possibilità di integrazione al sistema, scelgono di utilizzare nuovi materiali, come la plastica, oppure elementi di formato industriale, come le lamiere, ogni materiale che non rimandi alla tradizione.
La casa di Mario e Marisa Merz diventa in breve tempo riferimento e ritrovo di intellettuali, artisti e critici dell'epoca. Quello che appare come un semplice appartamento è in realtà il luogo decisivo per l'evoluzione dei due artisti. Uno spazio in cui vivere e creare che non è più solo privato, ma diventa luogo pubblico, mettendo in crisi il concetto stesso di casa.
La ricerca artistica di Mario e Marisa si concentra fin da subito sul confine fra spazio espositivo e spazio abitativo. Nella casa di Via di Santa Giulia, le frontiere fra spazio intimo e luogo pubblico diventano indistinte, in un confronto continuo con gli artisti e gli intellettuali che la frequentano. Le opere vivono la casa e diventano parte di essa, ed è allora che compaiono le sculture in alluminio di Marisa e i primi neon di Mario, installati nella cucina della casa, cercando di eliminare ogni cesura possibile fra arte e vita. La casa diventa celebre e le foto dei suoi interni vengono pubblicate in giornali e riviste. In questo periodo avviene il passaggio a un'arte che si nutre più di concetti che di forme, originata da una condivisa insofferenza verso gli elementi canonici della tradizione.
I Merz hanno caratteri estremamente diversi. Mario è dotato di un'intelligenza limpida, razionale. Marisa è una donna indipendente, che non ha paura di esprimere se stessa, libera dagli schemi, dalle imposizioni. Nonostante siano spesso circondati da amici artisti, sono amanti della solitudine.
Le dinamiche della relazione fra Mario e Marisa sono molto complesse e si riflettono nel loro processo creativo. Le loro produzioni non hanno apparentemente legami estetici fra loro, anche se dopo la nascita di Beatrice entrambi lavoreranno attorno al tema della Genesi. Marisa dedica alcune opere al tema della maternità e alle connessioni che legano la creatività alla capacità generativa. Tra queste ci sono le scarpette in maglia di rame e quelle in maglia di nylon e la celebre Altalena per Bea. Un'opera che appare come un'altalena, ma non è utilizzabile, alimentando in chi la osserva un fortissimo senso di precarietà. L'altalena è un grande triangolo di legno appeso al soffitto della stanza da letto studio di Marisa. La sua superficie non è parallela al pavimento, ma si inclina in avanti. Racconta Marisa: quando Bea era piccola, stavo in casa con lei. C'era un ritmo in tutto questo. E il tempo, tanto tempo. Dunque c'era Beatrice, piccola. Mi chiedeva delle cose, mi alzavo, le facevo. Tutto sullo stesso piano. Bea e le cose che cucivo. Avevo la stessa disponibilità per tutto. Questo modo di intendere il tempo, liberandolo da vincoli o doveri, non le permette di accettare mai fino in fondo la condizione espositiva. Mostrare le opere in contesti pubblici viene percepito come un pericolo di cristallizzazione per un lavoro che invece lei vuole in perpetuo movimento, esattamente come condizione della sua stessa esistenza. Sono opere che evocano fragilità e instabilità e che riescono a trovare una sintesi perfetta fra arte e vita. Anche Mario ragiona attorno al tema della Genesi, ma lo fa concentrandosi su concetti di riproduzione e moltiplicazione, che ritroviamo poi nella natura. Nelle sue opere compare spesso la celebre serie di Fibonacci, un sistema numerico con cui il matematico medievale sintetizzava la progressione che in natura determina la crescita e la proliferazione delle forme. Questa serie di numeri viene collocata sui lavori, in vario modo, con cifre realizzate in neon. La prima di queste opere è Fibonacci Santa Giulia, collocata proprio nella cucina della casa studio nel 67, mentre altre furono allestite successivamente in vari spazi espositivi e pubblici, lungo la spirale del Museo Guggenheim di New York, al Castello di Rivoli a Torino, nelle strade, sui ponti e le facciate di edifici, e sulla Mole Antonelliana di Torino. Ancora oggi, a chi cammina nella città, può capitare di incrociare lo sguardo con questi numeri in neon rosso sulla sommità della Mole, magari senza avere la consapevolezza che si tratti di un'opera. Ma questo lavoro ha cambiato profondamente lo skyline della città.
La grande intesa artistica e intellettuale porta i Merz a collaborare. Tra i due non c'è una chiara divisione dei ruoli. Entrambi partecipano al processo creativo e i singoli contributi trovano poi una perfetta armonia nel risultato finale. Le opere che realizzano insieme hanno in comune la volontà di dare una nuova modalità espressiva a materiali comuni. In particolare, in Marisa, la dimensione intima della casa diventa un'occasione per rimettere in discussione il quotidiano.
I tavoli di Mario sono composti da una struttura in acciaio su cui è appoggiata una lastra di vetro. Sono installazioni effimere, composte al momento, che nascono in casa o in particolari occasioni. Sui tavoli realizzati da Mario, Marisa inizia ad appoggiare, molti anni dopo la loro realizzazione, le sue piccole sculture. Sono teste in miniatura, abbozzate in argilla, semplici forme circolari che richiamano a volte organismi primordiali. Mentre l'opera di Mario comunica attraverso il vetro una sensazione di pericolosità, anche a livello percettivo, quella di Marisa cerca una modalità d'essere e un accomodamento attraverso l'utilizzo di materiali che sono fragili e precari. Molte opere di Marisa, come tante altre di questo periodo, sono senza titolo. Non dare un titolo significa di fatto rifiutarsi di far entrare l'opera in un sistema di valori certificato, nel mercato. Significa maggiore libertà, sia per chi la guarda che per l'opera in sé. In questi allestimenti, che uniscono le opere di entrambi, risulta evidente una dialettica formale e materica fra i due. Il vetro e i tubolari d'acciaio, struttura e permeabilità in Mario, argilla, creta, forme organiche, precarietà e primordialità in Marisa.
Arte povera. Così viene definito il movimento artistico che nasce in quegli anni, in aperta polemica con i valori della società contemporanea e con l'arte tradizionale, della quale rifiuta tecniche e supporti per fare ricorso a materiali poveri, come terra, legno, ferro, stracci, plastica, scarti industriali. Per i suoi protagonisti, la scelta di materiali poveri e fragili non significa soltanto il rifiuto di materiali più pregiati, ma l'affermazione di una debolezza del materiale che viene rivendicata come valore. Una dichiarazione di intenti per un'arte che richiama il clima politico e sociale di quel momento. Una guerriglia estetica, come l'ha definita il critico Germano Celant, che ha dato il nome a questo movimento. Quest'arte metterà in crisi anche le istituzioni, che dovranno ripensare il modo in cui esporre e conservare le opere.
La partecipazione all'arte povera dei Merz emerge nel condividere un'attitudine a scegliere materiali come le lamiere, la cera, l'argilla, il vetro. Sono elementi che trasmettono precarietà e instabilità, ma anche la possibilità di trasformazione e di impermanenza. Alla fine degli anni 60, Mario inizierà la creazione dei suoi celebri igloo, composti da una struttura in ferro, ricoperta di volta in volta da fascine, pietre, neon, vetri rotti, stoffa. L'igloo, nella sua precarietà, è un'architettura che richiama l'idea di casa, rifugio, uno spazio primigenio di protezione dal mondo. Nelle sculture di Marisa, la cera richiama un'idea di casa e di vita. La modellazione con le mani trova in questo materiale un momento particolarmente felice, dandole la possibilità di abbozzare piccoli tratteggi. Per chi le guarda, queste opere sono un continuo esercizio di attenzione. Occorre mantenere uno sguardo e un posizionamento vigile e attento davanti alla loro instabilità.
La ricerca artistica della coppia è fortemente influenzata dalla trasformazione del paese, che si avvia sulla strada della modernità, generando forti tensioni e disparità sociali, che proprio a Torino appaiono sempre più evidenti. Si avvicina velocemente quel mitico 1968, anno di rivoluzioni e trasformazioni radicali anche per il mondo dell'arte. E anche nei lavori di Mario e Marisa Merz emerge una forte tensione che risente del clima politico e sociale.
In questi anni, nelle opere di Mario, si fa sempre più evidente un richiamo politico che non si concretizza nell'attivismo, ma nel cambiamento della forma opera d'arte. Nelle sue creazioni, infatti, iniziano a comparire frasi di natura politica, che occorre interpretare come riflessioni e dichiarazioni riferite alla ricerca estetica. L'opera intitolata «Che fare?», della fine degli anni Sessanta, evoca la celebre domanda di Lenin. L'opera è composta da una pentola di alluminio riempita di cera, su cui è poggiata la domanda in lettere al neon. Che fare compare poi in una scritta sul muro che l'artista realizza per una mostra nel 1969. Il che fare è in quel momento una domanda che si riferisce alla forma, cioè a come l'arte possa rispondere alla trasformazione della società, domanda rivolta all'artista e allo spettatore. Mentre in un'altra opera, sempre della fine degli anni Sessanta, il motto del generale vietnamita Giap, se il nemico si concentra perde terreno, se si disperde perde forza, appare scritto con lettere in neon su un igloo. Quella del generale Giap è anch'essa una domanda sulla dinamica delle forze e su dove posizionarsi. Cioè, qual è il limite fra il disperdersi e il concentrarsi? Un'altra dichiarazione poetica e politica allo stesso tempo. Come continuare a lottare senza perdere né spazio né forza? Anche le opere di Marisa in questo periodo risentono di quel clima, ma mette in luce il suo impegno in modo più intimo e più sottilmente evidente. Nelle sue opere emerge una fortissima rivendicazione del ruolo di donna, sia come artista che come madre, una condizione che la società italiana in quel momento non era sicuramente pronta a comprendere. Le sue living sculptures, delle sculture fluttuanti nello spazio, esprimono il rifiuto di una forma definita. Si tratta di forme tubolari che sembrano muoversi su se stesse, composte di foglie di alluminio lucido, assemblate in maniera precaria e informe, spillando i fogli fra loro. Sono strutture che sembrano invadere lo spazio che abitano. È difficile misurarle e descriverle. Rifiutano di fatto ogni tipo di categoria. Sembrano poter proliferare, moltiplicandosi.
La ricerca dei due artisti, così come la loro evoluzione, non smette di stupire pubblico e critica. Il loro rapporto complesso e intenso contribuisce a dar vita ad opere di pura avanguardia. I due le definiscono azioni. La prima azione risale al 1970 e viene realizzata da Marisa con la collaborazione di Mario. Marisa decolla con un aereo Cessna dall'aeroporto dell'Urbe di Roma. Mario rimane a terra e si occupa di trascrivere su una mappa tecnica i punti di salita dell'aereo comunicati dalla moglie via radio. Trascrizione che diventerà parte fondante di questa sorprendente opera d'arte documentata nei suoi passaggi dal fotografo Claudio Abate. Proprio negli stessi giorni dell'azione all'aeroporto, i due riappaiono con una nuova opera che li vede protagonisti.
Le fotografie, scattate da Abate al villaggio dei pescatori di Fregene, sul litorale vicino Roma, ritraggono le opere in due momenti differenti. Marisa ha appena lasciato sulla spiaggia i suoi eterei ricami in filo di nylon e alcuni rotoli di coperte militari, legati da grosse corde, dando vita a creazioni informi e in apparenza simili a fantocci umani, che vengono poi raccolti da Mario, che tenta di trasportarli con grande difficoltà sul bagnasciuga. Queste due azioni, che sono vere e proprie opere d'arte, non erano semplici da comprendere in quel momento. Erano idee che si trasformavano in gesti. Sicuramente oggi è più semplice capirne la profondità, perché siamo abituati a esperienze estetiche completamente dematerializzate. Nel suo volo aereo, che dura pochissimo, Marisa ricerca attimi di assoluta perfezione e quel chiedere a Mario di poter riportare in maniera tecnica le altezze del volo, senza nessuna volontà espressiva o creativa, vuole dirci soltanto: in questo momento io sto volando. Il volo guarda ad un altrove libero e assoluto, come lo spazio del cielo. La seconda opera, ambientata sulla spiaggia, vuole sicuramente essere una contestazione all'opera intesa come forma predefinita. Le opere vengono collocate sul bagnasciuga, un luogo che è in perpetuo movimento. Parlando dell'uomo e della sua relazione di attrazione e repulsione con le forze della natura.
Gli anni 80 e 90 vedono il definitivo riconoscimento dei Merz e di tutta l'arte povera a livello internazionale. I musei gli tributano omaggi e gli artisti hanno la possibilità di lavorare in spazi grandi e complessi. In questi anni Mario e Marisa dimostrano tutta la loro capacità di entrare in relazione con lo spazio espositivo.
Le opere di Mario e Marisa non hanno immagini definitive che le possano descrivere. La loro attitudine nomade fa sì che ogni volta che arrivano in uno spazio e devono essere riallestite, si misurano direttamente con il contesto. Ogni volta che i Merz arrivano in un museo, c'è questo esercizio di ricollocamento, una pratica di rinegoziazione con i luoghi che diventa parte effettiva dell'opera. È la stessa rinegoziazione che attraversa la loro opera e la loro vita. Il riconoscimento per Marisa arriverà un po' più tardi, negli anni 90, con grandi monografiche. L'opera di Marisa negli anni diventa sempre più spazialmente pervasiva. Quando entra nella galleria di un museo, lo modifica completamente.
Mario Merz muore improvvisamente il 9 novembre 2003, a Milano. Dopo la sua scomparsa, la Casa Museo di Torino continua ad essere un'opera che si arricchisce costantemente, grazie a Marisa, che prosegue la sua ricerca.
Dopo la scomparsa di Mario, Marisa continua a lavorare in presenza delle opere del marito. I tavoli di Mario vengono circondati da grandi cartoni, dove compaiono spesso figure asessuate, che richiamano angeli con le braccia o le ali aperte. La loro collaborazione continua in maniera indiretta per altri 16 anni, attraverso un dialogo silenzioso che genera nuove opere d'arte, fino alla morte di lei nel 2019. L'eredità di Mario e Marisa Merz è pervasiva. Con il loro lavoro hanno modificato tutto il linguaggio dell'arte, una carica sperimentale e innovativa che ancora oggi parla alle giovani generazioni. Come diceva Marisa, quest'opera esiste, ma esisteva già prima di essere fatta, perché l'umanità è antica. Per lei l'artista non è mai un artefice, ma è un filosofo che ricerca la verità nelle cose stesse, soprattutto in quelle già esistenti. Mario e Marisa Merz questa ricerca l'hanno portata fino in fondo, consegnando alle future generazioni verità e bellezza, perché come leggiamo in alcune opere di Mario, se la forma scompare, la sua radice è eterna.
Incontri è un podcast del MAXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, a cura di Domitilla D'Arti, Luigia Lonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Cupellini. Una produzione d'Opcast a cura di Francesca De Michele. Supervisione e produzione Francesca Maggiori. Producer Marco Paltrinieri, Alice Andrini. Sound design Gaetano Cappa. Montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni.
Una produzione d'Opcast.